Buongiorno ascoltatori, buongiorno e benvenuti a un'altra puntata e un'altra settimana di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini. Come sempre vi ricordo che ci trovate sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it, ci trovate in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare. E potete naturalmente scriverci in diretta con un sms oppure su Telegram al 331-6214013 oppure con una mail a diretta@popolarenetwork.it. Questa è una puntata un po' speciale, come lo sono state anche quelle delle trasmissioni precedenti e lo saranno probabilmente anche le prossime trasmissioni, almeno quelle che vi racconteranno in particolare dell'attualità. Questa è la trasmissione di cultura e decreto che è stato varato ieri a proposito delle ulteriori restrizioni per impedire o almeno frenare il contagio da coronavirus hanno colpito davvero molto pesantemente il mondo della cultura, per l'appunto. Quindi ci concentreremo su quello e in particolare sul mondo dello spettacolo dal vivo, perché come se qualcuno di voi ha avuto occasione di ascoltare alcuni spazi di informazione nostri di ieri, quando le notizie sono arrivate, e di stamani, quel mondo si era autenticamente e molto generosamente preparato a cautelare i propri spettatori e i propri lavoratori. Alcune decisioni ci sembrano oggettivamente, oltre che sovrabbondanti, davvero un po' generiche e superficiali, lo abbiamo detto chiaramente e continueremo a dirlo, credo, per tutta la settimana. Le misure, come forse sapete, sono state varate per un mese, fino al prossimo 24 novembre, dunque tutti i teatri, tutte le sale da concerto e molti altri spazi di cultura dal vivo, ad eccezione dei musei, dove il contingentamento però sarà ulteriormente regolamentato e l'accesso ristretto, chiuderanno i battenti. Ne parliamo con uno degli assessori delle grandi città, di cui avete già sentito parlare a proposito della prima ondata di pandemia, per le loro molte iniziative che hanno indirizzato al Presidente del Consiglio, al Consiglio dei Ministri e a coloro che hanno varato questo decreto, lo hanno pensato, una lettera aperta. Del resto si moltiplicano le petizioni online, sui social, a proposito di questa decisione. Lui è Tommaso Sacchi, lo conoscete bene, insomma Radio Popolare è di casa, è l'assessore alla cultura di Firenze, è anche il presidente del Teatro della Pergola. Gli diamo il benvenuto, buongiorno, bentornato.
Buongiorno e grazie, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, buongiorno.
Allora, intanto partiamo dalla lettera di cui peraltro anche l'assessore Del Corno ci ha già parlato. Ricordiamo insomma che si è creato già da molti mesi un coordinamento fra i responsabili della cultura delle grandi città italiane. Questa volta insomma il vostro discorso è molto chiaro e forse vale la pena di riassumerlo.
Sì, è una lettera di fatto che è anche una constatazione di dolore, perché ovviamente a prendere dal decreto della Presidenza del Consiglio la chiusura, questa seconda chiusura forzata dei teatri, dopo aver accompagnato all'interno delle nostre comunità di riferimento, giustamente Citavi Filippo Del Corno, che è un collega di Milano col quale abbiamo cofirmato questa lettera insieme a assessori di Roma, di Torino, di Bari, di Cagliari, di Palermo, insomma di tantissime città, di tante città italiane, capoluogo di regione. E constatare questa chiusura imposta dal decreto ovviamente contrasta con quella che è stata l'attività nostra istituzionale di accompagnamento delle tante realtà teatrali private, pubbliche, ibride nella fase di riapertura. Per fare un esempio, io 7 giorni fa ho fatto una conferenza stampa col Teatro di Rifredi, col direttore, per l'apertura della stagione di Rifredi, seppur con dei limiti imposti sul numero di persone in sala. Domani con Stefano Accorsi e con Marco Giorgetti avrei, da presidente della Pergola e della Fondazione Teatro della Toscana, inaugurato la stagione presentando lo spettacolo di Seppe, The Dubliners, che coinvolge i nostri giovani delle accademie del nostro teatro come segnale di riapertura. Qualche giorno prima abbiamo inaugurato altre attività nei teatri cittadini, il Teatro del Cestello, che è un piccolo teatro prezioso nell'Oltrarno fiorentino, avrebbe inaugurato. Insomma, il grido di dolore è anche un grido dovuto al fatto che l'attività istituzionale è stata proprio di accompagnamento alle riaperture, di richiamo della cassa integrazione di moltissime realtà, di moltissime professionalità dei nostri teatri. Quindi avevamo garantito, o comunque i responsabili delle sale avevano garantito, un rientro alle piene funzioni e anche un'integrazione dal punto di vista salariale che avrebbe permesso a tanti operatori di ritornare ad una forma, come dire, di normalità d'esercizio. E questo invece, purtroppo, con le regole imposte all'interno del decreto non è possibile, perché i teatri, dal punto di vista dell'apertura al pubblico, ad eccezione quindi, da quello che capisco, stiamo analizzando in profondità da stamattina presto le maglie del decreto per capire anche quello che sarà o non sarà possibile, ecco, l'attività pubblica è sospesa.
Ecco, abbiamo già detto ieri, ma lo ripetiamo oggi e, come ripeto, andremo avanti a ripeterlo, che da una verifica sul campo, quindi andando a teatro, andando nelle sale da concerto, andando nei cinema, abbiamo verificato, e lo hanno fatto molti altri colleghi che si stanno esprimendo in queste ore su questo tema, una disciplina assolutamente direi perfetta. Quando dico che i teatri e le sale che hanno riaperto sono probabilmente più sicure delle nostre case, non è una provocazione. Questo fatto, secondo Tommaso Sacchi, assessore alla cultura di Firenze, capisco, non voglio creare una polemica che non servirebbe a niente, al governo lo sanno?
Ma guardi, nel rispetto, l'abbiamo richiamato questo tema anche all'interno della nostra lettera per non creare fraintendimenti, l'invito del Presidente della Repubblica, del Capo dello Stato, alla piena collaborazione istituzionale, noi non solo lo accogliamo, ma lo facciamo nostro come assessori. E quindi non vogliamo sostituirci nelle valutazioni né a comitati tecnico-scientifici che hanno una responsabilità appunto tecnica e scientifica nel valutare le situazioni di rischio, né vogliamo valutare positivamente o negativamente delle precauzioni prese dal governo nel impartire ulteriori forme di restrizione, perché la pandemia cresce e c'è un innalzamento dei contagi, sarebbe assolutamente fuori luogo e sbagliato mettere in discussione tutto questo. Io sinceramente non so che cosa dirle, mi baso sui dati ad esempio dell'AGIS, che è una ricerca che avete seguito, lo so perché sono anche un vostro ascoltatore, oltre che a fare l'assessore accendo spesso e volentieri Radio Popolare, so che la ricerca AGIS ha di fatto testimoniato quello che raccontava poco fa, ovvero che i casi di virus verificatisi all'interno delle sale di spettacolo sono praticamente nulli, e quindi questo fa pensare che ci sia, e anch'io devo dire, avendo frequentato il teatro nelle fasi di riapertura graduale, ho trovato una disciplina di straordinario rigore,
sì.
Misurazione della febbre, mascherine, al posto, senza parlare, senza, perché ovviamente si entra solo per assistere allo spettacolo.
Beh, sono persone tracciate, controllate,
certo.
Che si disinfettano le mani, sedute distanti, che stanno con la mascherina zitti. Ma
certo.
Cioè, voglio dire, non, ma poi soprattutto sono anche gli, in primis gli spettatori che stanno attenti.
Ma certo. Detto questo, tra l'altro, il teatro è un mondo fragile, questo dobbiamo dircelo, perché ce ne siamo accorti una volta di più durante i difficilissimi mesi del lockdown e della gestione della crisi. È un mondo fatto di intermittenza, di lavori a chiamata, di tecnici che magari lavorano un giorno e ne stanno fermi tre, ma perché lo richiede questo tipo di professione, di corsi d'aggiornamento fatti a proprie spese per studiare un banco fonico a Londra, per tornare nel proprio teatro e proporre agli artisti la miglior qualità d'esercizio. Cioè, questi mondi sono mondi molto fragili. La preoccupazione di noi assessori, che tra l'altro poi ci arriveremo, chiediamo delle cose molto specifiche al governo, la preoccupazione di noi assessori è quella di un sistema, una macchina che appunto registrando dei dati, come dire, piuttosto confortanti dal punto di vista della potenziale diffusione del virus all'interno delle sale, è una macchina che è difficile da far ripartire. Questo va capito, perché c'è un pubblico fidelizzato, un pubblico che agisce con una prudenza diversa se il segnale da parte del governo è quello di chiusura. Cioè, immaginiamoci come sarà difficile dovesse riaprire il teatro con dei contingenti limitati al 24 di novembre, dico per ipotesi, e poi far ripartire le rotative, per usare una metafora, insomma. E questo non sarà sicuramente un'impresa facile, ed è motivo della nostra grande, grande preoccupazione.
Ecco, diciamo che io sollevo il problema perché è mio dovere farlo, insomma, visto che il lavoro che facciamo è anche quello, no? Di segnalare delle criticità che sono gravi, insomma, sia per motivi che sono quelli che citava l'assessore Tommaso Sacchi, sia anche invece per un altro motivo. È in corso in questo momento la conferenza stampa da remoto di Book City, grande manifestazione dedicata soprattutto ai lettori più ancora che a editori e autori, che a Milano ha veramente cambiato la faccia della città in autunno, creando un grande pubblico, e sono in molti gli interlocutori, da chi la finanzia a chi la organizza, a dire che i presidi di cultura, come possono essere i luoghi dello spettacolo dal vivo, in un momento come questo, dopo 8 mesi di ansia collettiva in tutto il mondo, sono anche luoghi dove si mantiene il nostro senso. Quindi forse bisogna a volte anche parlare, no, giustamente della parte economica, ma certo. Come ha segnalato André Chammà ieri nel suo teatro che stava per chiudere dopo l'ultima replica, c'è anche non è solo una richiesta di denaro, è una necessità che forse è proprio importante tenere viva.
Certo, questo va giustamente sottolineato e io su questo sono molto d'accordo. La funzione sociale, socioculturale, anche di azione psicologica dei presidi culturali di una comunità è una funzione che va ben oltre la tenuta o meno aziendale, diciamo, di una struttura come un teatro. Questo sicuramente è giusto sottolinearlo. Nella lettera che abbiamo scritto al governo richiamavamo come nella storia delle democrazie, nelle grandi crisi, nei grandi momenti di crisi generale di uno Stato, ovviamente la funzione e il faro della cultura è sempre stato di importanza primaria per l'uscita stessa dalla crisi. Io questa cosa credo moltissimo, credo fermamente a questo aspetto, e ritengo anche che sia stato fatto un lavoro eccellente nei territori italiani. Io davvero non ho mai frequentato così tanto via Skype e via telefono i miei colleghi assessori, a prescindere anche poi in questo caso dal colore politico, perché c'è una preoccupazione. I 12 assessori hanno veramente una dinamiche politiche, storie politiche tripartisan, oserei dire. Ci sono assessori del mondo dei 5 Stelle, della società civile, delle liste civiche, delle forze di centrosinistra e Partito Democratico, ci sono assessori della destra, quindi opposti rispetto al mio colore politico personale e anche nostro come giunta cittadina, però in questo caso nella gestione di questo momento di crisi è stato, l'ho letto anche come un dato positivo, su alcuni temi ci siamo ritrovati per il bene del Paese, ecco, ad andare avanti, a cercare di stimolare un dibattito proficuo, utile, di aiuto ai vari settori, che prescindesse anche dalle forme di adesione politica. Questo è stato un altro dato molto, molto importante.
E anche confortante, insomma, in un certo senso, credo, per voi e per noi. L'ultima domanda, prima di riascoltare per intero, lo abbiamo ascoltato in vari suoi estratti, un intervento relativamente breve, ma davvero molto accorato, credo di aver visto piangere André Ruchamà solo due o tre volte, e la conosco da 40 anni, alla fine davvero si è commossa all'ultima replica di Promenade de Santé, che è lo spettacolo con Filippo Timi e Lucia Mascino, che era in scena fino a ieri al Teatro Franco Parenti. Prima di riascoltare quello che ha detto a proposito, tra l'altro, di un'iniziativa in extremis che aveva lanciato sui social per cercare di suggerire, diciamo, al Premier e al Consiglio dei Ministri di ripensare alla chiusura che poi è stata decretata delle sale di spettacolo dal vivo. L'ultima domanda è che cosa vorreste che succedesse nelle prossime settimane, assessori, al di là della lettera dove avete espresso molte delle vostre perplessità, delle vostre preoccupazioni?
Allora, vi cito due cose. La prima è un tavolo che abbiamo già organizzato con il Ministero, e la richiesta al Ministro Franceschini di un tavolo che non ci ha mai negato. Questo me lo faccio dire pubblicamente, perché nella fase difficile della lockdown devo dire che con il Ministro c'è stato un rapporto, e questo lo sanno i miei colleghi, di grande frequente scambio e anche in alcuni momenti di grande conforto, perché quando sono stati erogati il famoso miliardo dell'operazione finanziaria per il supporto al mondo della cultura, è stato frutto anche di un rapporto con i territori, quindi con noi assessori, che siamo un po' delle antenne su piazza, perché chiaramente abbiamo la possibilità di riportare in maniera molto più puntuale e particolare delle realtà e una fotografia del nostro sistema produttivo culturale, che altrimenti non arriverebbe a Roma. Però chiediamo un tavolo per capire immediatamente, questo va fatto subito per una tenuta psicologica, aziendale e sotto tanti culturale delle nostre realtà cittadine, un tavolo per capire quali sono le prospettive per l'erogazione di fondi di ristoro. So che, e l'abbiamo detto insieme, che non è l'unico aspetto quello economico, però credo che sia molto molto importante. E poi la seconda cosa è che ci sia davvero una valutazione, anche alla luce del decreto, ma della durata di questa chiusura, una valutazione molto oculata. Se si capisse, e non sta a me dirlo, purtroppo non posso in nessun modo confortare gli ascoltatori, le persone, gli operatori d'ascolto, però se si capisse che si può limitare questo periodo di chiusura forzata, insomma, per noi sarebbe un enorme sollievo. Questo alla luce, speriamo, di una valutazione positiva dell'impatto sulla pandemia.
Naturalmente ci terremo in contatto anche con tutti diciamo, i gruppi di pensiero che si sono quasi spontaneamente formati. Certamente Tommaso Sacchi, come me, come tanti altri, insomma, addetti ai lavori, non fa che ricevere iniziative dal basso, che, come i nostri ascoltatori che hanno cominciato a scrivere: ciao Ira, è assurdo il DPCM che chiude i teatri e i cinema, che hanno intrapreso tutte le misure precauzionali possibili e nessuno spettatore si è contagiato da maggio in poi, e poi non dispone programmi di sorveglianza bene organizzati nei luoghi di lavoro, ci scrive Manuel. Un altro ascoltatore ci scrive: sabato alla Triennale per un concerto di Jasmine, personale molto organizzato all'accesso, all'uscita, posti super distanziati, pubblico rispettoso, esperienza molto positiva. Solleva invece Elena la questione di come si va a teatro, quando, in che orari, e quindi torniamo al discorso dei mezzi pubblici, che forse in quell'ora non sono sovraccarichi nelle ore tradizionali, diciamo, di spettacolo, ma certamente che andassero potenziati, penso che ormai lo abbiano capito tutti quanti. A volte i luoghi di spettacolo non dispongono di posteggio, e questo certamente è un dato. eccetera. Insomma, ci sono davvero molti che stanno scrivendo in questo senso e credo proprio che questa volta il problema sia stato sentito, molto sentito, e lo sarà anche nei prossimi giorni. Quindi ringrazio Tommaso Sacchi moltissimo per averci parlato più distesamente, insomma, delle iniziative anche e soprattutto degli assessori alla cultura. Grazie davvero.
Grazie a voi.
E
grazie,
buon lavoro.
Cuore, grazie a voi per il lavoro che fate.
Grazie. André Ruchamà, dicevo, l'avete ascoltata nei nostri notiziari in alcuni estratti del suo intervento, adesso ve lo mandiamo per intero. Erano le 16:15 circa di ieri pomeriggio ed era sul palcoscenico del suo teatro, il Teatro Franco Parenti, dove stava per andare in scena l'ultima replica, almeno per ora, di Promenade de Santé, lo spettacolo con la regia di Giuseppe Piccioni e con Filippo Timi e Lucia Mascino.
Quando la notizia che si stava per firmare il DPCM di Conte è arrivato, che le regioni stavano trattando con il Presidente del Consiglio, stavano cercando di cambiare alcune voci, per esempio la chiusura dei teatri e dei cinema. E io, nella mia inguaribile ottimismo, ho detto: cerchiamo di infilarci in questo spiraglio, forse riusciamo a convincerli che siamo necessari, che il pubblico ci ha voluto, che non è una nostra, non c'entra con il fatto economico, che anzi ne parleremo dopo anche di questo. E ci ho provato e abbiamo scatenato un'associazione culturale che si chiama Cultura Italia e abbiamo fatto un documento per una lettera al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro, ed è stata una gestazione molto complessa e finiva così. Ecco perché mi sono confusa, perché tanto le parole sono le stesse, dicono tutte le stesse cose, e ho cominciato dicendo il mio nome e chi sono, perché, come capirete, a me piace che questo teatro sia una casa, che questa casa abbia una padrona di casa e che una padrona di casa sia se stessa, parlando con voi senza troppa retorica. Ma questo è la fine del documento, che ha avuto 11.000 firme da stanotte a quando purtroppo mi hanno detto: la partita è chiusa, il DPCM è firmato, ormai non siamo riusciti a far togliere la chiusura dei teatri. E questo vi dirò perché è importante, perché mentre stavo preparando il documento assieme a tutte le persone di Cultura Italia, ogni tanto guardavo sulla mia pagina Facebook, qualcuno diceva: ah, ma lei, signor Sciamma, si occupa solo dei teatri, non si rende conto la sofferenza che c'è in giro. Ho detto: per carità, scriviamolo. Siamo importanti per la società civile perché vi supportiamo nel vostro difficile compito istituzionale a mantenere elevato lo spirito dei cittadini, nella piena consapevolezza delle sofferenze che stanno incontrando a livello personale, familiare e professionale. È soprattutto in questa seconda ondata che ne avremo più bisogno. Il teatro e il cinema non possono fermarsi, perché sono la riserva invisibile di senso per la vita pubblica e individuale dei nostri concittadini. Tuteliamo la parte visibile di questa riserva di senso. Confidiamo in lei, Presidente. Questo era la fine del documento. E siccome non voglio essere retorica, ma solo sincera, l'ho voluto leggere perché è evidente che noi non crediamo che tenendo chiusi i teatri abbasseranno la curva. Se lo credessimo e se un solo momento lo pensassimo, nessuno di noi avrebbe dei dubbi. Questo è molto chiaro. E arriverò al punto più sincero. Il Presidente del Consiglio e il nostro Ministro, annunciando la chiusura dei teatri, hanno immediatamente detto che ci avrebbero dato dei soldi per questo periodo. Non è dei soldi che abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno che sia rispettata la nostra funzione, la nostra dignità e la nostra missione. Grazie.
Ecco, questo è solo un pezzetto dell'applauso che ha seguito l'intervento di André Ruth Chammat, di cui avete già ascoltato forse ieri alcuni estratti, oggi lo abbiamo mandato per intero. Ieri sul palcoscenico del suo teatro, il Franco Parenti di Milano, prima dell'ultima, sì, adesso dà appuntamento ai suoi, al pubblico, insomma, che era in sala e che devo dire era numeroso, ben distanziato, attento, disciplinato e soprattutto anche alla fine dello spettacolo non voleva più andare via, insomma, dal teatro. I teatri per il pubblico che a teatro ci va ed è tanto, che ne dicano quelli che non ci vanno, sono un po' delle case e adesso lo sono diventate ancora di più, ripeto, forse più sicure delle case vere dove abitiamo. Abbandoniamo questo argomento, anche se magari ci ritorneremo, in questa prima parte di Cult, in cui c'è stata poca musica, ma mi perdonerete, vi facciamo sentire un servizio firmato da Claudio Agostoni sulla iniziativa di Fondazione Caripol per il libro e la lettura. Non potrebbe esserci giorno più adatto perché, come vi dicevo, è in corso la conferenza stampa di Book City da remoto, in cui proprio Fondazione Cariplo ha ribadito il suo desiderio di sostenere a tutti i costi, è proprio il caso di dirlo dato che si tratta di sostegno economico, i presidi culturali, in particolare quelli dedicati alla lettura come Book City, sempre per quella questione che sembra così impalpabile ma tanto necessaria in un momento come questo. La cultura ci restituisce il senso di molte cose. Sentiamo il servizio di Claudio Agostoni.
In questi giorni la Fondazione Cariplo ha lanciato un bando di 1,5 milioni di euro per promuovere iniziative che favoriscano il libro e la lettura, una pratica considerata una necessaria abitudine quotidiana per tutte le fasce della popolazione. A Giovanni Fosti, presidente della Fondazione Cariplo, abbiamo chiesto di illustrarci questo bando.
Il bando sulla lettura è un bando che nasce sul presupposto che l'Italia è il paese in cui si legge meno in Europa e che ha la maggiore perdita di lettori anno dopo anno. Questo vuol dire che evidentemente c'è qualche cosa di drammatico da un punto di vista della cultura in questo paese. E c'è evidentemente una decadenza a cui va posto in qualche modo il rimedio. Chiaramente noi con i nostri mezzi vogliamo dare un avvertimento per le istituzioni regionali, centrali, eccetera, che la lettura, la formazione culturale, la possibilità di avere istruzioni avanzate per tutti rimane il punto centrale di un paese, soprattutto di questi tempi. Chiaramente la modernità, la tecnica è intervenuta in modo significativo, un tempo in tutte le famiglie, che potevano essere famiglie degli operai o dei medici, esisteva una libreria da cui un giovane spesso traeva il libro che cambiava magari la sua vita e il suo punto di vista sulle cose. Oggi non c'è più, perché nel cellulare viene raccolto tutto e il libro è un oggetto che si sta perdendo. Si stanno perdendo le piccole librerie, si stanno perdendo le librerie antiquarie, esistono soltanto le librerie delle grandi catene, che però non hanno più per esempio la figura del libraio, che era un'altra figura, che era una specie di carondemonio, dato che certo. Conosceva, eccetera.
Un bando che cerca di agire in quello che è un punto dolente per quanto riguarda la società italiana e che anche a causa della pandemia ha peggiorato ancora il suo stato di salute. Andrea Mascetti, coordinatore della Commissione Arte e Cultura di Fondazione Cariplo.
È un tentativo di riaffermare quanto sia importante leggere e quanto la lettura sia una condizione di accesso. Se c'è un problema di mobilità sociale in un paese, le diverse capacità di accesso alla cultura diventano sicuramente uno dei metodi che la amplificano. Quindi noi vogliamo invece un paese che sia inclusivo e favorire l'accesso alla lettura credo che sia un leva per farlo.
Bando si rivolge a quale dei due fronti? Perché per quanto riguarda la lettura c'è chi si occupa professionalmente di vendere libri, librai, eccetera, tra l'altro una categoria abbastanza a rischio, e invece l'altro fronte i lettori.
Noi siamo diretti a coloro che vogliono promuovere iniziative in grado di favorire l'accesso alla lettura. Quindi tutti coloro che saranno capaci in modo creativo di individuare nella lettura qualcosa da proporre come un'esperienza positiva, piacevole, interessante, ricca a persone che non hanno l'abitudine di avvicinarsi alla lettura.
Una delle ricchezze che ci sono in Italia è i tanti circoli culturali che spesso hanno difficoltà proprio a rimanere in piedi per problemi economici. Anche questi potrebbero essere dei beneficiari?
Assolutamente sì, ma io credo che i beneficiari sono sempre non coloro che accedono al finanziamento, ma coloro che ottengono valore dal finanziamento ottenuto. Quindi noi saremo i primi a essere grati a coloro che ci faranno delle belle proposte, ma i beneficiari voglio che poi siano coloro che si avvicineranno alla lettura grazie a queste proposte, e soprattutto coloro che magari tra bambini oggi, tra qualche anno, grazie a questo accesso alla lettura avranno anche tratto delle curiosità, delle voglie di apertura al mondo che permettono loro di essere domani dei cittadini più consapevoli, più partecipi e più capaci di affermare la propria presenza, la propria voglia di conoscere il mondo.
E dunque questo Fondazione Cariplo sostiene, grazie a Claudio Agostoni per aver raccolto queste dichiarazioni, che ovviamente vanno sempre nella linea della discussione, della conversazione che stiamo facendo questa mattina a CALT. Noi adesso abbiamo un blocco pubblicitario, ritorniamo subito dopo con la seconda parte di CALT di quest'oggi. Bentornati, seconda parte di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che comincia una nuova settimana. Inevitabilmente la cultura, come vi abbiamo detto per tutta la prima parte, con riferimento agli spazi soprattutto di spettacolo dal vivo, è fortemente influenzata dall'ultimo decreto del Consiglio dei Ministri, con ulteriori restrizioni per contenere il contagio da pandemia per Covid-19. Noi però vorremmo intanto festeggiare, vi abbiamo già parlato dell'argomento che con la prossima ospite affronteremo, cioè lo spazio Meet. Lei è Maria Grazia Mattei, la creatrice di una piattaforma e di una serie di appuntamenti che, ve lo ricorderete, portavano il nome suggestivo di Meet Media Guru. Lo spazio lo avevamo un po' raccontato anche prima dello scoppio della prima ondata di Covid-19, poi ci sono stati ovviamente anche dei momenti di fermo, e poi invece nei giorni scorsi lo spazio è stato nuovamente presentato. Adesso bisogna stare fermi ancora per le prossime settimane. Insomma, chiediamo come stanno le cose e soprattutto quali sono le direzioni che prenderete in futuro e di raccontarcelo un po', insomma, questo spazio. A Maria Grazia Mattei, a cui do il bentornato. Buongiorno.
Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti e anche agli ascoltatori, amici. Volentieri, sono felice di raccontarvi un po' di novità,
ecco.
E spero che rincuorino questa situazione.
Speriamo.
No, così. Allora, primo fatto, MIT, che occupa lo spazio, l'ex spazio Oberdan, apre il 31 di ottobre per la città. Finché non arrivano ulteriori restrizioni, se non arriveranno, e speriamo proprio che non arrivino, noi ci siamo. Ci siamo con cosa? Con un edificio, adesso vediamo il lato fisico, un edificio molto affascinante, non vi dico niente perché dovete venire a trovarci, ovviamente con tutte le sicurezze del caso, abbiamo predisposto tutto, dalle mascherine eccetera eccetera, su prenotazione, perché possiamo portare, noi seguiamo i protocolli dei musei, no, di questi spazi culturali
che sono ancora aperti,
incrociamo le dita, possiamo andare avanti, e quindi abbiamo uno spazio fisico che vi lascio solo sognare, perché è veramente, ma veramente bello. L'abbiamo realizzato con l'aiuto di Carlo Ratti, in parte anche di Italo Rota e di tanti amici che hanno dato suggerimenti eccetera. È uno spazio culturale di nuova generazione, perché è uno spazio che è interconnesso all'interno, interconnesso all'esterno, respireremo aria culturale, digitale, ma culturale. Abbiamo un artista che è Refik Anadol, che ha creato un'opera apposta per Milano e per l'Italia, dedicata al Rinascimento visto al futuro con l'intelligenza artificiale. Dovete vedere che meraviglia di progetto è, nella sala immersiva. Non vi dico altro perché sono io la prima entusiasta di quello che sto vedendo, e quindi siamo, il nostro obiettivo è quello di creare un punto fisico che sia una sorta di hub dove si respira comunque ricerca, innovazione, trend futuri. Lo facciamo insieme, non a caso, a Fondazione Cariplo, perché Fondazione Cariplo guarda a quello che può essere il benessere delle persone, e oggi se non affrontiamo, e lo vediamo, questa dimensione del digitale con uno sguardo culturale, con una profondità culturale, con una curiosità culturale, non andiamo da nessuna parte, ci troviamo isolati con i computer, ma non respiriamo, non abbiamo una sensazione comunque di appartenere a un momento di transizione importante, critico, ma da cui con la creatività umana possiamo uscire fuori. Il nostro claim, nella nostra campagna pubblicitaria che abbiamo lanciato per la città, è non a caso Humans Meet Digital, l'umano, l'uomo incontra il digitale, e lo vogliamo incontrare con delle forme espressive, artistiche, di riflessione, anche con esperti da tutto il mondo, con respiro internazionale. Questo è il nostro obiettivo, essere una sorta di presidio della cultura digitale insieme ad altri, lavorare con tutti quelli che cercano adesso di trovare soluzioni, modalità nuove, e di non farsi appiattire nell'isolamento del lavoro o in casa con un computer o con un cellulare. Ecco, noi vogliamo, dobbiamo tutti quanti scoprire delle frontiere nuove e saper guardare avanti con la nostra creatività. Questo è il MIT, tre piani con proiezioni, con materiale fantastico, e con noi anche la Cineteca Milano, che ora invece, contrariamente per quanto riguarda il nuovo theater, si ferma in questa fase. Speriamo che risolviamo velocemente questo tema degli spazi in sicurezza, perché sono in sicurezza, soprattutto il MIT è stato pensato veramente complessivamente, ma anche il theater, anche la parte di programmazione cinema è super sicuro. Comunque, detto questo, vi aspettiamo. Ci interessa scoprire una cultura digitale che è una dimensione, non è la tecnologia, dobbiamo scoprire,
certo.
E ecco, questo è il nostro obiettivo, quindi siamo super super contenti. Allora, detto questo, partiamo mercoledì con un appuntamento online alle 11, ve lo dico, che entra proprio su questi temi, e ci sarà una sorpresa, per cui per chi ancora non si fida, non vuole muoversi eccetera, beh, faremo comunque una visita MIT. E quindi vi prego di sintonizzarsi sul nostro sito e di venire con noi a seguire un po' questo appuntamento di incontri con artisti eccetera eccetera su alcuni aspetti che riguarda l'apertura del MIT, ma il tema è quello, insomma, è un tema attuale perché noi ora comunque abbiamo sempre più a che fare, no? Con questa dimensione della rete, certo, della comunicazione, eccetera. Ecco, scopriamo insieme delle modalità nuove. Avrei tantissimo altro da dirvi.
Però intanto abbiamo ricordato questi importanti appuntamenti che vanno ad incominciare e Maria Grazia Mattei, volevo chiederti ancora una volta di ricordarci dove troviamo tutti i dettagli.
Allora, sintonizzatevi sul sito mitcenter.it e lì dal 28 verrà previsto una sorta di cerimonia d'apertura. Ci stiamo tutti, noi siamo First Digital, quindi noi non ci fermiamo. Quindi il mondo, la dimensione digitale nel nostro DNA, sul sito troverete tutte le informazioni. E poi dal 31 ottobre prenotarvi, entrare, venire, faremo delle visite guidate, ci racconteremo delle cose, ma non mi piace tanto usare, però non riesco a trovare un altro termine, è un po' come una casa il MIT, non è un luogo di quelli che creano una distanza, anche se culturale, tra quello che offriamo e il visitatore, perché pensiamo che ormai il tema dell'aria digitale che respiriamo riguarda tutti e comunque che ci sia non un discorso da fare solo per addetti ai lavori, non vogliamo parlare agli addetti ai lavori, vogliamo incontrare chiunque voglia veramente portare avanti delle traiettorie nuove nel campo della creatività, della comunicazione, del lavoro, della riflessione critica. È trasversale, MIT apre tutte queste porte, quindi siete benvenuti.
Grazie davvero Maria Grazia Mattei, allora speriamo insomma che in un prossimo futuro, oltre agli appuntamenti che ci auguriamo davvero sia possibile seguire in presenza, poi ci ritroveremo tutti quanti con più tranquillità a seguire le nuove attività di MIT. A risentirci. Buon
grazie,
lavoro.
A presto, grazie per questa chiacchierata. A grazie, presto. Arrivederci.
Parliamo adesso di una mostra. Come sapete, i luoghi di esposizione, i musei, le gallerie per ora restano aperti, sia pure con mille precauzioni. Giorgio Milani, La scrittura come enigma, gli imponenti ambienti rinascimentali di una chiesa sconsacrata nel cuore di Piacenza. Sullo stradone Farnese al 33 ospitano la mostra di cui ci occupiamo quest'oggi con Tiziana Ricci.
Giorgio Milani, classe 46, è un artista piacentino. La cifra espressiva di Milani ruota intorno ad assemblaggi di vecchi caratteri in legno per la stampa e l'artista li trova e li raccoglie nei magazzini di vecchie tipografie e usa poi questi caratteri per creare le sue opere. 120 opere tra sculture, quadri e installazioni. La serie dei libri, alcuni dedicati a Thomas Mann, a Erich Fromm, a Proust, tra gli altri. La serie dei poetari dedicati alla poesia e quella delle rose. Le sublimazioni, dove i soliti caratteri, che sono una costante nel lavoro di Milani, i soliti caratteri diventano bianchi, sbiadiscono, quasi a sottolineare il passaggio dalla stampa al web. Volumnia è questa grande chiesa sconsacrata in centro a Piacenza, si trova sullo stradone Farnese al 33 e nei suoi ampi spazi ospita fino ai primi di gennaio la mostra di Giorgio Milani. È lì che incontriamo l'artista. Da dove è nato il suo interesse per i caratteri, che sono questo elemento costante nel suo lavoro, che ha avuto una certa evoluzione, però lo ritroviamo sempre?
Beh, io mi sono sempre occupato di poesia visiva e di rapporto fra immagine e scrittura, che come diceva Roland Barthes, è un rapporto molto difficile, ma quando riesce procura vere gioie creative. Poi c'è stato l'incontro con questi caratteri di stampa quando sono stati dismessi dalle tipografie per il cambio tecnologico. E l'idea che su questi caratteri fosse passato tutto quello che noi abbiamo letto e studiato, in fondo sono testimoni di un po' tutta la nostra cultura, è una cosa che mi ha molto affascinato. E da allora, dalla fine degli anni Ottanta, lavoro con questi caratteri, ma poi sempre con l'alfabeto e la parola.
E la poesia.
Ah beh, certo.
Perché c'è tutta una serie dedicata alla poesia, alla rosa,
È chiaro, quelle sono tutte poesie di Rilke, di Alda Merini, Attilio Bertolucci. È un po' una risposta a questa Babele contemporanea. La risposta è proprio il dialogo fra le culture, la poesia e la cultura.
Lei ha creato perfino un'installazione, una porta, no? Tra Oriente e Occidente.
Sì, quello è l'originale di una scultura in bronzo che è nella piazza di Salso Maggiore Terme. E lì è proprio una sorta di summa di Oriente-Occidente, cioè è una porta proprio fra Oriente e Occidente, con delle immagini orientali e occidentali, con dei simboli che rappresenta proprio il dialogo fra le culture.
Quella che lei chiama Babele è un po' la conseguenza della globalizzazione?
La Babele, noi oggi siamo immersi nella Babele, è la Babele dei popoli che sfocia poi nelle guerre, è la Babele delle religioni, la Babele delle culture e poi, come dicevo prima, la Babele della comunicazione. Ormai c'è una comunicazione che crea solo confusione, non si capisce più qual è il vero e il falso, qual è il bello e il brutto.
C'è l'inquinamento delle fake.
Ma certo, l'inquinamento delle fake, ma anche il peso che si dà alle notizie, quindi sono le notizie importanti e quelle meno importanti che vengono dette con lo stesso peso, con la stessa enfasi, la gente fa fatica a discernere proprio, quindi la Babele della comunicazione è un grande problema.
Questa evoluzione dai caratteri antichi che lei pensa creativamente in queste installazioni, in queste opere, dico, questa evoluzione dopo il web è diventata, lei ha chiamato sublimazione, queste opere che diventano bianche, allora, da marrone scuro diventano bianche.
Allora, la sublimazione in fisica è il passaggio fra lo stato solido e lo stato gassoso. E questa è la situazione attuale. Noi stiamo passando da una cultura solida a una cultura gassosa. E mi sembra significativo proprio. Questi sono lavori che io sento molto, sono lavori molto contemporanei. Questo passaggio tra la cultura solida e il web è un passaggio epocale.
Ma la sua visione è positiva o negativa? Perché hanno perso colore, hanno perso consistenza.
No, io non direi se è positiva o negativa. Io registro il passaggio. Poi lascio alle persone riflettere, voglio dire, su questa. Non do delle soluzioni, do solo degli elementi per pensare a questa situazione.
Qual è dunque il ruolo dell'artista? È quello di testimoniare?
È quello di testimoniare, ma soprattutto è quello di far discutere, è quello di non assorbire acriticamente, voglio dire, ma il ruolo è quello di porre dei temi di discussione, insomma, quindi
muovere un po' le coscienze.
È chiaro, questo è il ruolo dell'artista, che dovrebbe essere quello in particolare, quello dell'artista contemporaneo, anche perché oggi è molto difficile capire cos'è arte e cosa non è arte, non ci sono più i canoni. L'arte è assoluta libertà, quindi si passa dal figurativo all'astratto, all'informale, al concettuale.
Con un bel inquinamento del mercato.
Esatto. Quindi il ruolo, insomma, dell'artista è quello di è un ruolo di testimonianza, voglio dire, di quello che succede, ma soprattutto per far discutere e quindi di non farsi passare tutte queste cose acriticamente.
Ed era il servizio di Tiziana Ricci sulla mostra Giorgio Milani, la scrittura come enigma, che si tiene nella chiesa sconsacrata sullo stradone Farnese 33 nel cuore di Piacenza.
Give it up or go down with it, secrets of both tossed on away. All these years you've been living with it, and it's fucked you up every which way. Secret keepers are lost and found. Spare a little kindness when you meet someone. You never really know what they're carrying around. Every day's a battle that's never won. It's not safe to keep it hidden, and it's not safe to let it out. You just learn to do its bidding as it blows you up from the inside out. Secret keepers are lost and found. Spare a little kindness when you meet someone. You never really know what they're carrying around. Is it a life grenade or a loaded gun? Out of questions with your truest friend depression, whispering me to true confession. No relief and no redemption.
Mary Chapin Carpenter in questa ballad davvero molto molto classica, per darci una suggestione dagli Stati Uniti. No relief, no redemption cantava, e speriamo invece che il relief e la redemption arrivino per gli Stati Uniti, dove hanno votato già molti molti milioni di americani. In attesa poi di darvi notizie su ulteriori comunicazioni dalla Presidenza del Consiglio che in questo momento vengono proposte e pronunciate dal Presidente del Consiglio, fra pochissimo nello spazio delle notizie di Radio Popolare, noi abbiamo deciso, lunedì di solito chiudiamo la puntata con la rubrica di segnalazioni di musica classica, suggerimenti del maestro Giuseppe Califano, dato che anche le sale da concerto sono state chiuse del nuovo decreto. Ci siamo interrogati con Giuseppe Califano se mantenere o no il nostro collegamento in diretta, abbiamo deciso di sì. Buongiorno Giuseppe, ciao.
Buongiorno, buongiorno. Mai come ora resistere.
E beh, è proprio vero, resistere pensando alla Scala che non sa nemmeno, no, che cosa succederà a dicembre, per dire, e che ha dovuto già rivedere moltissimo i suoi programmi nelle scorse settimane per tanti avvenimenti, giusto per fare il nome di un teatro importante, ma non vogliamo limitarci ai grandi teatri, no, che si erano organizzati, ma anche a tutti gli spazi che consentivano quella famosa, come dire, finestra anche un po' spirituale, diciamo, certamente intellettuale, in un momento come questo molto molto preziosa, no?
Assolutamente, ahimè questa esigenza, come dicevi tu, spirituale, io lo direi, lo scriverei anche grande, è un'esigenza che c'è, siccome è forse l'epoca della visibilità, è qualcosa di invisibile, quindi nessuno capisce quanto sia necessaria. Per cui facciamo tanta difficoltà a farlo capire, e forse questa volta il mondo dell'arte e della musica è un po' più arrabbiato, perché lo sappiamo, insomma, lo hanno detto altre persone più importanti di me anche nella trasmissione, però insomma un lockdown generale l'avrebbero capito tutti, se la logica deve essere quella dei luoghi più rischiosi da limitare, insomma è difficile credere che insomma con tutti gli sforzi fatti dalle istituzioni, anche di spese economiche per adeguarsi giustamente a tutto, quindi lo hanno fatto con grande responsabilità, ritrovarsi ora così è veramente difficile. difficile capirlo, ecco, è quella forse la cosa più io spero che questa volta, rispetto a prima, quando è già accaduto, sia anche un po' il pubblico ad alzare un po' la voce, perché un po' girava tra i musicisti quest'idea che sì, stiamo protestando, ma sembra che siamo solo noi a protestare.
No, stavolta penso che ci sia, esatto, anche un'adesione molto popolare.
Sì, per fortuna.
Ecco, vogliamo dire, guarda, è una cosa un po' dolorosa, ma vogliamo dire che cosa ci siamo persi, per esempio, questa settimana per questa decisione?
Assolutamente, lo dico perché appunto così capiamo, tutti siamo un po' più consapevoli. Intanto c'era già questa sera in conservatorio Enrico Dindo, che conosciamo tutti, che con i suoi solisti di Pavia compie un anniversario importante, sono 20 anni, quindi era insomma il primo di una serie di concerti di festeggiamenti. Eravamo in Sala Verdi per le serate musicali, un programma molto particolare con Glazunov, questo canto del menestrello, Popper, un requiem per tre violoncelli, orchestra, insomma, e poi si arrivava a Tchaikovsky, alla quasi immancabile sonata Serenata per archi, opera 48. Insomma, era una bella occasione di riascoltare Dindo e i suoi solisti di Pavia. Abbiamo anche perso l'inizio di che è il colmo dei colmi, perché settimana scorsa parlavamo della Società del Quartetto, di questo concerto in cui insomma si ringraziava della ripresa quasi e si rifletteva su quello che era stato, insomma, però si rinterrompe. E c'erano 5 pianisti italiani, una serie che iniziava appunto domani sera per la Società del Quartetto. C'era Andrea Lucchesini, ma sarebbe stata una serie di 5 fuori classe del pianoforte, tutti italiani. Ci perdiamo la prima di Mahler, diretta da Klaus Peter Flor alla Verdi, e quindi la Sinfonia del Titano sfuma. Sfuma anche per la Verdi Musica e Scienza, che insomma dove si parlava addirittura dei benefici della musica al cervello musicale, dal cervello, quindi insomma ancora di più aveva senso un appuntamento così. Così come, ahimè, e questa è forse una delle cose più dolorose, salta Milano Musica, il festival, per intero praticamente. Era iniziato settimana scorsa, c'era stata una settimana di pausa, ad esempio salta, per dirne uno, il concerto di venerdì che avrebbe fatto Maurizio Pollini, perché il festival quest'anno è dedicato a Luigi IX e avrebbe suonato Sofferte onde serene, che è il brano ormai storico che Nono dedicò a lui nel 76, più Beethoven, insomma altri, Schoenberg, i suoi pezzi forti, ma ahimè è tutto il festival che salta, perché sarebbe finito insomma proprio intorno a fine novembre.
Fermiamoci qua perché abbiamo fatto questa operazione proprio per far capire quanto lavoro, quanto straordinario talento, insomma, e soprattutto quanta cautela era stata messa in campo. Ci salutiamo qui, grazie a Giuseppe Califano per avere comunque contribuito a questa conversazione che continua. A risentirci, Giuseppe, un abbraccio.
Ciao a tutti, ciao
a presto. Subito la linea alle notizie. Un saluto dalla trasmissione culturale di Radio Popolare e da Ira Rubini. A risentirci domani alle 11:30. Grazie di averci ascoltati.